Calcio Sport, il calcio è stato la divinità, ma Diego Armando Maradona, morto ieri a 60 anni, è stato anche un'icona e la sua storia ha travalicato i confini del campo, nella meraviglia che suscitava palla al piede, negli atti di generosità che vengono raccontati un po' da tutti in queste ore e nella pietà, nel dolore, talvolta nell'ironia amara che suscitava per la sua difficoltà a gestire la vita fuori dal campo. Dunque ieri per qualche ora il mondo ha rallentato all'arrivo della notizia della sua morte e l'Italia, Napoli in particolare, con esso. Non pensando per un attimo alla pandemia, ai dati di ieri che indicavano un netto calo dei ricoveri e dei contagi, allo sci, al Natale, al colore delle regioni, tutte questioni aperte, sia ben chiaro, come quelle che riguardano la manovra in arrivo e lo scostamento di bilancio, con qualche rischio per il governo di trovarsi in Parlamento una maggioranza diversa, con l'apporto decisivo di Forza Italia su questa partita e su quella del MES, tema che torna regolarmente ad agitare le acque. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo così, iniziamo perché, con questa canzone perché negli occhi ce l'abbiamo più o meno tutti, sia quelli che amano il calcio, sia quelli che non amano il calcio, quell'immagine del riscaldamento prepartita di Maradona che fa dei palleggi incredibili sul ritmo di questa canzone. Life is life. Se volete anche un vostro ricordo, che cosa ha rappresentato per voi questo giocatore straordinario? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Oh, soprattutto i napoletani, soprattutto i napoletani oggi. Con il nostro Giorgio De Luca, napoletano e napolista là in assistenza e redazione. E Peter Bescapè in regia. Apriamo dunque, sono le 6:33 minuti di giovedì 26 novembre. E poi arriveremo tra poco ai nostri temi classici, però dateci un attimo per un ricordo di Diego Armando Maradona, poi ci torneremo in rassegna stampa, ci sono dei pezzi e dei racconti bellissimi oggi, più sul lato umano quasi più che su quello calcistico, e poi però c'è quello calcistico, quel 1986 con quella partita Inghilterra-Argentina ricordata per il gol del secolo, 5 giocatori scartati, scartato anche il portiere e dentro.
E la tira Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha del segno del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
ante 100.000 personas, como yo le hice a los ingleses, por ejemplo, para mí significaba la normalidad. Era mi juego, era mi vida. ¿Entendés?
Era la normalidad, estaba, era el mio gioco. Sí. E gli anni di Napoli, no? 2 scudetti, una Coppa UEFA, ha portato il Napoli dove non era mai arrivato nella sua storia e dove non sarebbe più arrivato senza di lui.
Hai voluto salutare di persona questi tifosi meravigliosi, che hai sentito, che hai provato Diego?
La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però
campione del mondo.
No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Mi hanno tolto di festeggiare nella mia terra nel 78, per quello questa è la festa più importante della mia vita.
Napoli, che significa per te a questo punto?
È mia casa.
È la mia casa, come ci scrive Ida da Napoli, dice: il mio ricordo va a lui, a come ha saputo riscattare una città e il suo popolo. Ci ha fatto vivere un periodo non facendoci sentire diversi dagli altri, ma uguali e anche di più. Ancora Maradona sul Napoli.
Quello che voglio dire alla gente è che stia tranquilla, che voglio un tifo incredibile domenica, che non voglio nessuna bandiera del Milan, non voglio assolutamente una, perché quando andiamo fuori di Napoli non siamo nessuno, veramente ci mancano i rispetti tutti quanti.
È in questa chiave, no? È quello che ci diceva Ida, quello che ha rappresentato in quel periodo Maradona, il suo rapporto con Napoli.
Il mio rapporto con la gente di Napoli non è finito. Io sono della gente, senza la gente non sono niente. A me mi può mancare un presidente o qualcosa, però la gente no. Io alla gente credo che l'unico obiettivo mio era trovarle un sorriso in faccia.
Cos'era Maradona? Era veramente argentino. Lo scrittore Maurizio Giovanni dice di no, guardate che no, era napoletano.
Perché lui era napoletano, era irregolare, era uno scugnizzo. Il fatto che non fosse nato a Napoli è assolutamente incidentale, è un fatto casuale. Ma lui ha trovato la sua città e la sua città ha trovato in lui il suo miglior cittadino. Non c'è napoletano più napoletano di Maradona.
Ma no Loris, non parleremo solo di Maradona, stiamo dedicando qualche minuto in apertura di trasmissione, ci pare giusto così. E poi ci sono tutti i dubbi, tutti quelli che mettono i nostri ascoltatori, giustamente, dicono sì, parliamone come calciatore, ma come uomo penso che come dice De Giovanni ci siano il bene e il male, no? In questa vicenda di Maradona, ma ai limiti di un grande racconto drammatico. Questa vita fuori dal rettangolo di gioco difficile da gestire, la dipendenza da cocaina nata dopo quel fallo terrificante che subì quando giocava nel Barcellona e che, pensate, gli ridusse del 30% la capacità, la mobilità della caviglia. E dopo quel fallo giocava così,
Sabes che giocatore avessi sido io se non avessi tomato cocaina? Che giocatore non perdimos?
Nel film di Kusturica, che dice: pensa che giocatore sarei stato senza cocaina. E va bene, chiudiamo questo capitolo. Se volete scriverci anche su questo, mandarci le vostre voci, gli WhatsApp audio 349-238-6666, le sentiamo volentieri, molto volentieri. Vi ricordo che tra l'altro oggi Tutti Convocati sarà dedicata interamente a Maradona. Allora, torniamo alle vicende, Covid, non Covid, regioni arancioni, regioni gialle. Adesso vi faccio sapere che si ipotizza, lo leggo da qualche parte sui giornali, che si passi a solamente due colori. Cioè, improvvisamente abbiamo varato un sistema a tre colori due settimane fa, adesso passiamo improvvisamente a un sistema a due colori. No, non lo so se sia vero, perché sono sempre indiscrezioni che circolano, però questo è. E lo sci, se ne continua a parlare. Tenete presente che ieri si è creato una sorta di inedito asse tra la Germania e l'Italia, perché mentre l'Austria vuole tenere aperte le piste, la Germania chiede all'Europa di bloccare lo sci fino al 10 di gennaio. si chiede un coordinamento europeo, lo tornano a fare, lo fanno continuamente, lo fa il governo, lo fanno naturalmente le regioni, qua per esempio l'assessore della sanità lombardo Gallera, sentiamo.
Diciamo che è una riflessione che si sta facendo, ci vorrebbero misure omogenee per tutti e per tutta Europa, perché noi siamo attaccati alla Svizzera, siamo attaccati all'Austria, sarebbe assurdo che prendere delle misure nelle nostre montagne e non in quelle che sono a volte più facilmente raggiungibili. Auspichiamo un coordinamento europeo quantomeno su queste misure.
Il ministro Boccia assicura ristori.
I ristori, così come sono stati garantiti per le attività che oggi sono chiuse, perché ci sono attività che sono chiuse e siamo vicini a tutti, i ristoratori, i bar, i proprietari di palestre, gli stessi ristori e in tempo reale saranno assicurati a tutte le attività che ruotano intorno al turismo invernale.
Mi pare, cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ci siamo. Mi pare che ad ogni passo si scopra una nuova categoria che ha bisogno di ristori e quindi la necessità di un nuovo decreto ristori. Andiamo avanti così. Adesso arriverà il decreto ristori quater, a quanto pare.
Sì, c'è il rischio effettivamente. Del resto la pandemia sanitaria è una pandemia anche economica, no? Per cui poi inevitabilmente tutte le categorie economiche ne vengono coinvolte in maniera più o meno diretta. C'è però questa polemica che si è scatenata in modo molto feroce anche sulle piste da sci, che trovo a questo punto veramente un po' bizzarra, non tanto perché non comprendo le legittime richieste degli operatori turistici legati al mondo dello sci, legittime anche perché loro giustamente rivendicano quello che rivendicavano anche i ristoratori, anche i negozianti, anche i baristi, rispetto al fatto che avevano applicato tutte quelle misure che venivano richieste loro per mettersi in sicurezza, e magari questo li chiudono lo stesso. Cioè la lamentela è esattamente la solita. Questo ci racconta intanto che c'è stato un problema anche di comunicazione molto forte nella gestione di questa seconda ondata Covid da parte del governo. Ma soprattutto perché appunto le chiusure fanno parte poi di un sistema paese complessivo, anzi di un sistema Europa a questo punto complessivo, ed è chiaro che se noi chiudiamo gli esercizi commerciali o i ristoranti non possiamo tenere aperta le piste da sci, anche perché non sono dei mondi isolati. Se apriamo una pista da sci dobbiamo aprire anche un rifugio che dia da mangiare a chi su queste piste da sci ci va, e tutto quel che ne consegue, sì. Per cui si rischierebbe davvero di creare un effetto valanga, per restare sul tema neve.
No, e Agnese, dall'altra parte, come dice un ascoltatore giustamente, c'è anche l'altro fronte, cioè se tieni chiuse le piste da sci devi tenere chiuse tutta una serie di attività, tra cui quelli che per esempio affittano gli sci, quelli che per esempio appunto i gestori dei rifugi, ci sono tutta una serie di attività correlate, il mondo dello sci complesso, sì.
Che all'80% è investito già dai DPCM che sono in vigore adesso, e quindi sarebbe impossibile aprirlo. Questo crea davvero un cortocircuito. È vero che è una questione che va gestita a livello europeo, ci mancherebbe, però il cortocircuito resta nei fatti. Bisogna però sottolineare quello che dicevo all'inizio, cioè qualche problema di comunicazione forte c'è stato, di gestione di comunicazione anche, sì. Proprio perché la lamentela di tutti è la solita, cioè abbiamo fatto quello che ci avete chiesto e comunque ci chiudete, dicono tutti le solite cose, usano le stesse parole, quindi ecco, è evidente che qualcosa da questo punto, sì, di vista non ha funzionato.
È vero anche dall'altra parte, ce lo fa notare qualcuno al 349-238-6666, e questo è uno spunto che sicuramente va sempre tenuto presente, è che nel corso di una pandemia ovviamente le cose cambiano e cambiano, possono cambiare anche con una certa rapidità, nel senso che una settimana fa eravamo proiettati su un'ipotesi di contagi, di riempimento delle terapie intensive proprio a ridosso di Natale. Adesso assistiamo a un calo dei ricoveri, ieri 680 in meno, una lieve crescita delle terapie intensive e un calo anche dei contagi. E quindi immagino è difficile gestirla in termini comunicativi anche per il governo, suppongo, così come per le regioni e così come per tutti gli attori istituzionali. Questo senza giustificare nessuno, per carità, prego Agnese.
È impossibile fare previsioni ovviamente certe, su questo non c'è dubbio, saremmo altrimenti fuori dalla storia se pensassimo che durante una pandemia si possa davvero prevedere con estrema certezza quando si apre, quando si chiude, quando finiscono i contagi, quando diminuiscono. Ci sono però delle tendenze che esistono e si vedono, le abbiamo viste durante il primo lockdown, quando effettivamente la chiusura di tutto ha portato a un progressivo, ma tutto sommato abbastanza rapido per dirlo, con gli occhi del poi calo dei contagi fino a uscire dalla zona calda, dalla zona pericolosa. Stiamo vedendo gli stessi fatti adesso, le misure restrittive stanno portando a un oggettivo calo dei contagi, quindi un oggettivo miglioramento della situazione, ed è vero che ci si va per tentativi, per piccoli passi, per prove, e nessuno questo lo mette in dubbio, però forse quando parlo di errore comunicativo, parlo del fatto che per troppo tempo, cioè fino all'ultimo, c'è stata una poca presa di coscienza anche da parte del governo rispetto al fatto che si andava nella direzione di dover imporre delle chiusure, mentre nella prima fase, nella prima ondata, questo passaggio è stato fatto con più forza, con più vigore. In questa seconda ondata, forse anche perché il clima nel paese era cambiato, c'era più soddisfazione, più frustrazione, più rabbia, è stato fatto meno.
Sì,
con gli effetti che abbiamo visto.
Sì, sicuramente. Traffico.
Mattino.
Sì, lo so, lo dico agli ascoltatori che ci stanno scrivendo, che ci sono interi paesini di montagna che vivono esattamente sull'economia di questi periodi. Quello è chiarissimo, nessuno lo sta sottovalutando. Nel frattempo, la questione delle scuole, quando aprire, quando non aprire, questione che resta la sospesa. Ieri c'è stato un incontro con i sindaci che non è stato risolutivo. Il presidente della Regione Veneto, Zaia, sapete che nei giorni scorsi era circolata questa idea di ripartire il 9 di dicembre. È una leggenda metropolitana, dice Zaia.
Per me ad oggi è una leggenda metropolitana, cioè non c'è nessuna proposta o evidenza formale e neanche oggetto di discussione, l'ho sentita anch'io in TV. Io non sono contro la scuola in presenza, però dico semplicemente che ormai la letteratura scientifica ci dice che i cluster più importanti sono stati messi in piedi dei grandi diffusori, che sono i ragazzi, sostanzialmente tutti asintomatici, ma hanno cariche virali molto spesso elevate.
Sì e no, caro presidente Zaia. In realtà le indicazioni che arrivano dagli studi epidemiologici al momento non dicono questo, non dicono che sono i ragazzi, non dicono che parte dalle scuole gran parte del contagio. Come dicono tutti, in realtà le scuole sono un po' come il resto dei luoghi. Basta semplicemente far sì che dopo non ci siano assembramenti, organizzarsi su questo fronte, organizzarsi dal lato dei trasporti. Però, cara Agnese, ti voglio portare invece sul fronte politico. Ti faccio sentire una voce, quella del vice ministro all'economia Misiani, che parla del voto sullo scostamento di bilancio, sia del nuovo deficit per i nuovi ristori.
Guardi, io mi auguro che lo votino tutti i gruppi parlamentari, compresi i gruppi parlamentari di opposizione. Abbiamo detto con grande trasparenza che vogliamo destinare la gran parte di queste risorse al rinvio delle scadenze fiscali che aspettano molti contribuenti nelle prossime settimane. Questo è un tema condiviso sicuramente da Forza Italia, penso anche dal centrodestra. Credo che tutti siamo d'accordo sulla necessità di dare una mano anche dal punto di vista fiscale alle imprese, alle partite IVA, alle attività interessate dalle misure restrittive e che stanno soffrendo le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, delle misure restrittive stesse.
Così Misiani. Allora, qua entriamo in un tema, Agnese, prettamente politico, che è questo: il voto sullo scostamento di bilancio e chi voterà lo scostamento di bilancio, cioè quali forze politiche daranno l'ok allo scostamento di bilancio. Questione che si intreccia con l'avvicinamento di Forza Italia alla maggioranza, da una parte, e dall'altra parte si intreccia con la questione del MES, il Fondo Salva Stati, che ieri è tornata prepotentemente sulla scena con il ministro Speranza che ne ha parlato. L'opposizione l'opposizione che continua, un pezzo dell'opposizione continua a dire sì, noi voteremmo per l'utilizzo del MES, segnatamente Forza Italia, un pezzo di opposizione che dice no, e sono Fratelli d'Italia e la Lega, ma soprattutto tra i 30 e i 40 parlamentari del Movimento 5 Stelle che non sono disposti a votarlo, e quindi Conte si ritroverebbe, rischierebbe di ritrovarsi su questo con una maggioranza diversa e di conseguenza dover salire al colle da Mattarella per qualche chiarimento. E torna l'ombra di tutto questo un po'.
Infatti è veramente un punto di svolta molto 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 delicato, anche per capire non solo che cosa succederà al governo a breve termine, ma anche in un periodo un po' più lungo, diciamo appena post pandemico. Ecco, quello che rischia di succedere è che si ricostituisca sul MES il governo giallo-verde, tra l'altro, cioè che ritroviamo un voto che ci riporta a una situazione politica precedente a quella dell'attuale governo, e soprattutto l'altra nota interessante da valutare, oltre che in casa della coalizione giallorossa, è anche in casa centrodestra, perché abbiamo visto in questi giorni, non solo sulla questione strettamente legata allo spostamento di bilancio, queste piccole e grandi manovre di distanziamento di Forza Italia da un lato, dalla coalizione Salvini Meloni dall'altro, l'avvicinamento anche un po' strumentale proprio in quota MES, in quota rafforzamento di alcune posizioni governative alla coalizione giallorossa. Questo da una parte, dall'altra però è utile anche vedere e sottolineare come in tutto questo si indebolisca sempre di più invece la posizione di Salvini nella sua ruolo di leadership della coalizione di centrodestra. Vediamo Salvini un po' messo all'angolo, sì. Si trova quindi a dover ricompattare le fila. Ieri hanno fatto un incontro di coalizione proprio per rimettere in asse un centrodestra che non è mai sembrato così sfilacciato come adesso. Inevitabilmente quello a cui si stiamo adesso è qualcosa che arriva da lontano, cioè arriva almeno dall'estate, alla fine dell'estate, con le prime voci di frizioni, di allontanamenti interni alla coalizione, poi con il voto di settembre.
Anche se sì, no, dico Agnese, anche se Salvini in parte ha provato a ricucire, vedremo se ci riuscirà, vedremo come funzioneranno le cose all'interno del centrodestra. Mi sembra di poter dire che le prossime ore, i prossimi giorni saranno strategici. Allora, prima di chiudere, cara Agnese, devo far sentire una cosa che forse avrai sentito e forse avrai visto. Ieri, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Cosa ti fa, detto fatto, trasmissione della RAI, cosa ti fa? Fa un tutorial realizzato da una pole dancer, cioè una ballatrice di quelle sui pali, per intenderci, che insegna come fare la spesa in maniera sexy. Allora sentiamo un passaggio di questa cosa.
Rilasso le braccia, questa volta le posiziono sul carrello e con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e vado in giro per le mie corsie che diventano il mio palcoscenico.
Diventano il mio palcoscenico. Ancora, Peter, vai.
Poi, ad esempio, potrei ritrovarmi in una situazione normale al supermercato, che è quella di dover prendere un prodotto, ad esempio, in alto, in uno scaffale. Cosa faccio? Ma sicuramente non vado ad arrampicarmi o a sbilanciarmi in maniera goffa lateralmente. Mi posiziono davanti al prodotto, porto il peso sull'avampiede inarcando la schiena, allungo il braccio e prendo il prodotto. Poi, se voglio dare un tocco un pochino più intrigante...
Tu vai un po' così, Agnese, quando vai a fare la...
Esattamente visualizzato. Uso la corsia come palcoscenico.
Sì, certo, tipicamente. È un po' assurdo. Ovviamente hanno cancellato la trasmissione. Hanno cancellato la trasmissione subito, detto fatto. L'hanno cancellata subito.
Perché appunto era qualcosa, volevano forse provare a fare una spezzone di cinema surreale alla Buñuel, non lo so, perché appunto l'idea di qualunque di noi, uomo o donna, che va al supermercato e si appoggia al carrello come fosse un supporto artistico, esatto, e la corsia un palcoscenico, prende i prodotti dagli scaffali con una suave leggerezza piroettante.
Non è male.
Veramente straordinaria.
Sì, veramente, poi nella giornata sbagliata. Comunque, appunto, detto fatto, cancellata, che già stava andando male rispetto all'anno scorso, cioè gli ascolti erano in calo, cancellata di botto. Un altro infortunio. Abbiamo veramente 20 secondi, Agnese. Secondo te, mettici detto fatto, mettici la vicenda di Morra, mettici la vicenda della Leosini, intorno alla Rai qualcosa si muove, solo sì o no? Decisamente.
Qualcosa che non va.
Se andiamo vedrete
qualcosa sta sfuggendo di mano. Esatto. Una serie di polemiche, tra l'altro, su una tematica su cui ormai, diciamo, sono state assimilate anche a livello di comunicazione pubblica alcuni concetti di base, no? Su cui bisogna tenere il punto. Mi pare che mostri che qualcosa sta sfuggendo di mano,
decisamente. Allora, grazie a Agnese Pini, direttrice della Nazione. Seguici sui nostri social. Adesso vedrò se fare un tutorial su come fare la spesa sexy da uomo, naturalmente. Da uomo. A tra poco.